Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Questa radio conta sull'affetto e il sostegno dei suoi ascoltatori, non avendo sponsor commerciali alle sue spalle. Ecco perché vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato alla Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz. Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è sabato 9 maggio, domenica 10 per chi sta ascoltando la replica. Dopo una pausa di riflessione sulla Blue Energy nella giornata del 25 aprile, torno a raccontarvi le storie e le informazioni che raccolgo in rete o nei giornali specializzati. Prima però lasciate che almeno citi il brano che abbiamo appena ascoltato. Era un giovane jazzista francese di Nancy, Luc Bartoli, con la sua band The Real Dealers in Dear Old Stockholm. Nelle ultime settimane abbiamo parlato molto di cambiamenti climatici e di come essi influenzino in maniera molto pesante non soltanto le possibilità di sopravvivenza su questo pianeta, ma anche gli aspetti sociali della nostra esistenza, a cominciare dalla salute per proseguire con il sistema di produzione e di distribuzione delle merci ed in ultima analisi per l'economia. Vi ho proposto soluzioni che l'establishment propone e che possiamo riassumere in quattro punti. Il primo è il recupero delle fonti fossili ancora rimaste. Le multinazionali del petrolio si sono date un grande affare negli ultimi anni per cercare nuovi giacimenti anche in posti dove sarebbe probabilmente meglio non toccare proprio niente, perché il danno che ne può derivare è molto più grande del guadagno derivante dal petrolio estratto. Mi riferisco alle zone artiche in particolare e all'Alaska. Quello che emerge dai dati forniti dalla EIA, l'Agenzia di Informazione dell'Energia, che è una emanazione del Ministero dell'Energia degli Stati Uniti, è molto chiara. Dal 2001 al 2013 gli investimenti sono triplicati, ma la produzione è rimasta sempre la stessa. Questo non esclude che le ricerche effettuate portino a qualche risultato nei prossimi anni, però resta il fatto che l'uso di fonti fossili rimane comunque un incentivo ai cambiamenti climatici contro i quali, almeno a parole, si schierano oggi tutti quanti. Il secondo punto riguarda la ricerca e l'uso delle fonti non convenzionali, segnatamente il petrolio derivato dalle sabbie bituminose e il gas estratto dalle rocce scistiche. Quest'ultimo viene ottenuto usando il fracking, di cui ho parlato in questa trasmissione ormai decine di volte. È una manovra invasiva che ha come rischi, purtroppo ben verificati in moltissimi casi, alcuni aspetti davvero sgradevoli. L'inquinamento delle falde d'acqua dovute alla miscela di sostanze immesse nei tubi che perforano per chilometri il terreno fino agli strati di rocce da frantumare. Queste sostanze sono ancora tenute segrete dalle compagnie gasiere grazie al favore fatto da uno degli amministratori delegati della più grande multinazionale, la Halliburton. Quel dirigente era Dick Cheney, che fece la legge appena entrato come vicepresidente in compagnia del giovane Bush alla Casa Bianca. In queste settimane Obama ha varato una norma che impone alle aziende di dichiarare che cosa usano, ma il ricorso è partito appena 2 ore dopo la notizia. Vedremo chi la spunterà, anche se occorre tener conto che dietro le multinazionali c'è il Partito Conservatore. Oltre a questo, una grandissima quantità di acqua è necessaria per far funzionare i circa 150.000 pozzi presenti sul territorio degli States, acqua che, venendo inquinata dalle sostanze appena dette, è perduta per gli usi comuni, abbeverare, cucinare, lavarsi e così via. Ci sono poi i terremoti, molto numerosi nelle zone del fracking e documentati dalle stesse aziende o da decisioni di tribunali sparsi per tutta la nazione. L'esportazione del fracking in Europa è stato piuttosto complicato perché qui da noi le norme ambientali sono più severe e, mi perdoneranno gli statunitensi, i cittadini sono meno boccaloni. Così una quantità di società che si erano lanciate nel mercato europeo dello shale gas si sono dovute ritirare, compresa l'Eni, che aveva speso dei soldi per mettere un piede in Polonia, una delle nazioni con grandi giacimenti. Nel 2013 in Olanda la Shell e la Exxon hanno dovuto pagare un risarcimento per i terremoti provocati dalle loro trivelle. A questo occorre aggiungere che quella dello shale gas sembra sempre più una bolla destinata a scoppiare a breve. Sempre dai dati della EIA si capisce come la maggior parte dei pozzi perdano produttività in brevissimo tempo, scendendo anche del 90% in soli 3 anni. Questo comporta di aumentare in modo enorme il numero di pozzi scavati oppure di aumentare il prezzo del gas, rendendo così nulli i vantaggi dovuti alla riduzione delle importazioni dall'estero da parte degli Stati Uniti, ovviamente. Ma aprire un nuovo pozzo costa un sacco di soldi. Il terzo punto delle soluzioni proposte dall'establishment è il ritorno del carbone. Nonostante questa fonte primaria sia quella che maggiormente produce gas serra, oltre alle polveri sottili, ha decisamente un vantaggio rispetto al gas. Costa infatti molto meno perché la concorrenza tra i produttori è altissima. Il gas è prodotto da pochi grandi paesi, Russia, Africa del Nord, Iran, quasi tutti non proprio stabilissimi. I problemi del Nord Africa e la recente crisi Russia-Ucraina hanno fatto tremare i polsi a paesi come l'Italia, che produce gran parte della propria elettricità proprio con quel gas. I produttori di carbone sono un centinaio, ci sono moltissimi paesi tranquilli e stabili ai quali rivolgersi se in altri dovessero succedere problemi come quelli appena citati. Inoltre, negli ultimi tempi si sta lavorando al cosiddetto carbone pulito, con metodi chimici e opportuni filtri per eliminare quanto più possibile le schifezze che la combustione del carbone tal quale comporta. Questi passi in avanti sono molto importanti, ma resta la questione della CO2, prodotta nella combustione in quantità estremamente elevate. Ecco allora che si è pensato di raccogliere questo gas e rinchiuderlo da qualche parte, per esempio in una miniera abbandonata, oppure di iniettarlo dentro i pozzi di petrolio. Questa tecnica, chiamata CCS, Carbon Capture and Storage, cioè cattura e stoccaggio del carbone, sta però producendo pochi risultati ed è anch'essa molto costosa. Dal 2013 al 2014 sono rimasti soltanto 22 progetti dei 75 iniziali e credo che questo voglia pur dire qualcosa. Rinchiudere il gas in grotte presenta più o meno un problema analogo a quello delle scorie radioattive. Chi garantisce che non ci saranno fuoriuscita nei prossimi 1000 anni? Ricordo che la CO2 è un gas più pesante dell'aria e quindi se uscisse rimarrebbe a livello del suolo, uccidendo animali e persone, come è avvenuto per cause assolutamente naturali in Camerun nel 1986, quando oltre alla strage di animali persero la vita 1800 persone. L'ultimo punto riguarda il nucleare sicuro. Non aggiungo niente, ricordo solo che da 70 anni esistono le centrali nucleari e nessuno, ma proprio nessuno, ha ancora saputo risolvere il problema delle scorie. E non è che sia mancato il tempo. Aggiungo un altro solo nome rievocativo, quello di Fukushima.
Have been struck between the Saturn bulls and the bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the whores are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. And laughs. It was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. It all took place so quick, but all I can do is hand. hand it to you and you leave it to rest. Last call for alcohol. Best recall has been here and gone. The landlord, he finally paid us all. The satin chads may have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft. Like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened. It was faster than the eye could flick. But all I can do is hand it to you and your latest trick.
Questi erano i Dire Straits con Your Latest Trick. Dunque, le proposte della società attuale non ci convincono troppo. Chiediamoci allora se esistono altre strade percorribili, altre vie d'uscita, per un mondo che sta progressivamente rendendo impossibile la presenza della nostra specie sul pianeta. Vorrei aggiungere solo, per chi si fosse svegliato solo di recente, che le condizioni che stiamo vivendo oggi erano state ampiamente anticipate fin dagli anni 60. Dunque dire che siamo stati colti di sorpresa è sciocco, infantile e soprattutto inutile. Un mese fa, qui a Non ci credo, abbiamo visto alcune delle proposte che possiamo riassumere per punti senza entrare di nuovo nei dettagli. La premessa è che ormai i tempi sono molto stretti per stabilire delle strategie a lungo termine, strategie che possono agire piano piano, cambiando le condizioni un poco alla volta da qua alla fine di questo secolo. Non c'è più tempo e tutte le conseguenze dei cambiamenti climatici ormai non sono più fantasie di quei fanatici degli ambientalisti. È insomma un problema serio, attuale, drammatico. Coinvolge sfere della nostra vita che nessuno può pensare di sottovalutare: la sicurezza alimentare, la bontà delle acque che utilizziamo e dell'aria che respiriamo, fino alla sopravvivenza in molte zone del pianeta, non necessariamente in via di sviluppo. Il primo passo da fare è di usare il buon senso. È ovvio che questo passa attraverso una vera e propria rivoluzione culturale, nel senso che niente può essere più legato agli schemi e alle priorità attuali. Il risparmio di risorse significa cominciare a stabilire cosa ci serve nella nostra vita e cosa non ci serve più, oppure a che cosa possiamo rinunciare. Significa smetterla di consumare materie prime, fonti energetiche, cibo e acqua come se ne avessimo a disposizione 4 o 5 volte quelle che abbiamo. Se andate a controllare i dati sulla quantità di cibo che viene sprecata, vi accorgerete che tutti, ma proprio tutti, potrebbero mangiare senza problemi con le derrate che vengono prodotte, solo che come nelle altre cose, questa società ingrassa i grassi e affama gli affamati. C'è dunque un aspetto morale dietro questa situazione, un aspetto di sfruttamento o quantomeno di non sostegno dei paesi più deboli da parte di quelli più forti. Sì, certo, è un vecchio discorso, però volevo accennarne perché credo sia quello che impedisce di fatto la soluzione della questione. Dunque, risparmio e distribuzione delle ricchezze, ma anche efficienza, parola in cima alla lista dei desideri di tutte le roadmap e i protocolli firmati e poi puntualmente disattesi. Efficienza significa seguire la strada mostrata da molti esempi locali, di alcuni dei quali ho parlato la volta scorsa. Significa mostrare che si possono risparmiare un sacco di risorse, soprattutto energetiche, se si fanno le cose per bene. È notizia di questi giorni che il Giappone, circa 4 anni dopo il disastro di Fukushima, è intenzionato a tornare al nucleare. La scelta, come certo saprete, è di un governo di destra che ha vinto le elezioni dopo che la precedente amministrazione aveva deciso un'uscita progressiva da questa forma di produzione di energia elettrica. Ci sono, o forse si dovrebbe dire c'erano, 54 reattori in Giappone che sono stati tutti spenti all'indomani di quell'11 marzo. Il Giappone è una grande nazione molto avanzata e ha bisogno di quell'energia, ma nella difficoltà sono state potenziate le centrali termoelettriche a gas e soprattutto si è puntato molto sull'efficienza della produzione e sul risparmio, riuscendo a ridurre i consumi di 73 terawatt-ora all'anno, l'energia fornita nello stesso periodo da almeno 13 reattori nucleari. Nel 2014 inoltre sono stati installati pannelli fotovoltaici per una potenza di 10 gigawatt, un valore enorme pari a quello di circa 8 o 9 reattori nucleari. Questo è solo uno dei moltissimi esempi che si possono fare e non è da oggi che si lavora in questa direzione. È stato grazie ad una intuizione del fisico Arthur Rosenfeld all'indomani della prima crisi petrolifera del 1973 che sono state istituite le classi per gli elettrodomestici. Oggi nessuno è così pazzo da non considerare nell'acquisto questo valore, perché comporta minor consumo di energia e quindi bollette più leggere da pagare. Secondo l'Università di Berkeley, che ha condotto uno studio nel 2008, in 25 anni i consumi sono calati, grazie alla classificazione dei frigoriferi e degli altri elettrodomestici, i consumi, dicevo, sono calati del 75% e i prezzi del 64%, creando nel contempo una nuova filiera che ha creato moltissimi posti di lavoro e un grande risparmio sulle bollette. Solo in California, in 25 anni, 56 miliardi di dollari. La conclusione è sempre la stessa. Evidentemente, se altri sono stati in grado di ottenere risultati simili, è evidente che si può fare. Dove non accado, è chiaro che non si vuole. Per venire dalle nostre parti, anche l'Europa ha idee chiare al proposito. La sua strategia prevede infatti, tra gli altri obiettivi, il recupero attraverso il riuso ed il riciclo della materia, una riduzione di consumo di risorse del 50% entro il 2020 e del 70% entro il 2030, mettendo anche qui in piedi una filiera che darà lavoro a circa 150.000 persone. Voi sapete come nel mondo ci siano paesi che inquinano più di altri. Lo fanno gli stati industrializzati, quelli occidentali soprattutto, e da qualche decennio quelli in via di sviluppo come la Cina o l'India. In questi paesi è ammassata una quantità di persone che sfiora il 40% della razza umana e quindi l'esigenza di energia e di materia prima, di ogni genere, è grandissima. Ma la Cina è uno straordinario esempio di contraddizioni. Perché se è vero che i cinesi fanno fatica a capire di che colore è il cielo a causa delle polveri emesse dall'enorme consumo di carbone, la produzione di energia da fonti rinnovabili è enorme. Come detto, in questo piano figura anche la costruzione di numerose nuove centrali nucleari, il che non ci rende felici, ma è lo specchio di un paese che sta cercando in ogni modo di uscire fuori dall'inghippo dei cambiamenti climatici. C'è un altro elemento da considerare quando si parla di Cina. Al di là dell'accordo con gli Stati Uniti dello scorso novembre, che sancisce una volontà comune di abbattere l'effetto serra, l'ultimo piano quinquennale, che comincerà nel 2016, contiene i sistemi utilizzati da Armory Lovins per costruire il proprio istituto di ricerca, un edificio che risparmia il 90% di elettricità il 99% di energia termica, con giardini in cui vengono coltivate banane ai 2000 metri sul livello del mare di Snowmass in mezzo alle montagne del Colorado. L'efficienza, insomma, rientra a pieno titolo nella politica ufficiale della Cina dei prossimi 5 anni.
Seems like yesterday, but it was long ago. Jane was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that against the wind. We were young and strong, we were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about pain or even how much I owe. Moving 8 miles a minute for months at a time, myself searching, searching for shelter again and again, against the wind, little something against the wind. I found myself seeking shelter against the wind.
Against the wind.
Bob Seger, Against the Wind, un brano molto bello. L'altra voce importante per passare dall'attuale sistema di sviluppo ad uno più sostenibile chiama in causa la tecnologia. Qui il discorso si fa molto più complicato, perché la tecnologia ha bisogno di strutture importanti come i centri di ricerca, le università, le aziende, di personale qualificato di altissimo livello e soprattutto di soldi da investire. La conclusione più evidente è che c'è il rischio che siano ancora i detentori del potere economico e commerciale a farla da padroni, e il timore di trovarsi una volta di più nelle mani delle multinazionali è ben presente. Io non so come andranno le cose. Quello che è certo è che una popolazione sfinita dalle crisi, disinformata e disorganizzata, non potrà mai avere la minima influenza sulle trasformazioni in atto. Del resto, viste le premesse e i primi passi che si stanno facendo in questa direzione, è impensabile che si possa cambiare registro senza rischiare che tutto questo avvenga. Un'altra osservazione importante è che, senza l'intervento di aziende e di investimenti mirati, difficilmente si potrà cambiare qualcosa, e il fattore tempo, come già detto, è decisivo in questo momento, dal momento che i danni fatti o si aggiustano o quantomeno si limitano adesso o non si potrà più farlo in futuro. Detto questo, tuttavia, la tecnologia ecosostenibile sta facendo passi davvero incredibili. Infilarsi in questo argomento sembra spesso di entrare in un film di fantascienza, e a volte i commenti sono più ironici che altro. Ecco allora che vi invito a pensare alla vostra infanzia, cercando di cogliere quanto di incredibile è avvenuto nel corso della vostra vita. Forse per i più giovani non ci sono grandi sorprese, ma quelli che hanno già vissuto qualche decennio ricorderanno condizioni di vita completamente differenti anche nelle cose più elementari. Chi avesse detto negli anni 70 che saremmo riusciti a leggere un giornale o ad ammirare i quadri di un museo in Russia semplicemente usando un piccolo telefono da tenere nel taschino sarebbe stato preso per pazzo o per visionario. Il fatto è che noi viviamo in mezzo alle novità tecnologiche, le assimiliamo piano piano e spesso non ci rendiamo nemmeno conto di com'era il nostro passato. Attenzione però, non voglio dare un giudizio di merito che si rischierebbe di cadere in banalità del tipo si stava meglio quando si stava peggio. È solo una mia personale lettura di quello che accade, senza alcuna presunzione di voler avere ragione. Detto questo, però, occorre anche vedere cosa sta succedendo e se quello che succede è peggio o è meglio e da quale punto di vista. Già, perché le grandi novità tecnologiche possono essere considerate da molti punti di vista. In questo senso, un anno fatidico è il 1712, quando in una miniera di Dudley, un paese non molto lontano da Birmingham in Gran Bretagna, venne installata la prima pompa a vapore creata da Thomas Newcomen e dal suo socio Thomas Savery. È l'inizio della prima grande rivoluzione industriale, quella che, lo ripeto, rivoluzionò la produzione manufatturiera e poco alla volta quella dell'intera struttura produttiva del paese e del mondo. Possiamo discutere all'infinito se gli scienziati che hanno inventato e costruito le macchine a vapore hanno agito per puro spirito scientifico o spinti dall'esigenza dei proprietari delle fabbriche di produrre di più a minor costo. Quello che è certo è che la vita aziendale e delle famiglie è cambiata radicalmente e che aspetti positivi e negativi si sono mescolati e sono apparsi subito. Non possiamo dimenticare che le macchine hanno ridotto il rischio di incidenti e di morti, specie nelle miniere, o che hanno contribuito alla nascita di un modo nuovo di spostarsi, riducendo i tempi di viaggio sia per le persone che per le merci. Dall'altro canto, hanno ridotto la necessità di manodopera nelle fabbriche, perché alcune operazioni sono state piano piano trasferite ai mezzi meccanici. Questo del mercato del lavoro è un discorso che mi sembra molto opportuno, anche se riferito alla rivoluzione alla quale stiamo per assistere. Voglio aggiungere che contemporaneamente alla perdita di posti di lavoro, per così dire tradizionali, sono sorti nuovi tipi di occupazione e quindi nuove opportunità. Insomma, qualcuno doveva pur controllare quelle macchine, intervenire quando non funzionavano bene, produrre i pezzi di ricambio e così via. Qualcuno ha scritto che questo è un inevitabile prezzo da pagare al progresso. Ora, a me la parola progresso non piace, perché viene usata spesso per indicare cambiamenti nella vita delle persone che nulla hanno a che vedere con il loro benessere reale o, scusate il termine, con la loro felicità. Ma credo che se la interpretiamo come un cambiamento delle condizioni di vita, questa affermazione possa avere un senso. Tuttavia c'è una differenza sostanziale tra le rivoluzioni passate, quella della macchina a vapore, dell'elettricità, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica, e quella attuale. Vorrei dire che oggi non possiamo evitarla, non possiamo farne a meno, perché le condizioni in cui versa il pianeta sono ormai strutturali e continuare con gli stessi sistemi usati fino ad oggi non può essere, come del resto sostiene anche l'ONU, un'opzione praticabile. Certo, il rischio di cui parlavo di trovarsi con multinazionali che gestiranno le energie rinnovabili o le grandi innovazioni tecnologiche legate alla produzione di energia, ai trasporti, all'edilizia, questo rischio esiste. Restare a guardare e non fare nulla non lascerà molto spazio alle generazioni future, che si troveranno in un mondo con poche risorse e tante guerre, guerre terribili, perché l'obiettivo non sarà più la conquista di uno Stato vicino o il controllo dei pozzi petroliferi in Oriente, sarà il controllo dell'acqua e il controllo del cibo.
Of winter turn me cold, fears of dying, getting old. We ran the race was won by running slowly. Could be soon we'll cease to sound, slowly upstairs, faster down, then to revisit stony ground. We used to know, remembering mornings, shillings spent, made no sense to leave the bed. The bad old days, they came and went, giving way to fruitful years. We'll be right back.
E questi erano i mitici Jethro Tull, We Used to Know, con il magico flauto di Anna Anderson. Bene, ricominciamo a parlare di tecnologia, perché nuova tecnologia significa certamente nuovo modo di produrre l'energia e quindi anche energie rinnovabili. Visto che dobbiamo proprio parlarne, facciamolo brevemente per poi passare a delle cose ancora più interessanti. Nel 1983 Charles Hull, uno degli inventori più prolifici degli Stati Uniti, brevetta un sistema che nella documentazione ufficiale dell'ufficio dei brevetti figura come apparecchio per la produzione di oggetti tridimensionali con stereolitografia. È il primo esempio di stampante 3D in grado di realizzare oggetti progettati al computer. Il principio di funzionamento, quello visto da fuori naturalmente, è semplicissimo. Come una stampante a getto d'inchiostro deposita l'inchiostro più o meno a seconda della lettera che deve stampare, questo strumento 3D deposita materiali in strati differenti a seconda dell'oggetto da costruire. All'inizio l'utilizzo è limitato a piccoli oggetti, non so, delle tazze per esempio, ma piano piano la tecnologia cresce e si comincia a pensare in grande. Nel frattempo, proprio grazie alle opportunità offerte dalla stampa 3D, si sviluppano materiali particolari, molti dei quali ecocompatibili al 100%, quindi non inquinanti, non sorgenti di gas serra e soprattutto riciclabili completamente. Nel 2012 la rivista Foreign Affairs, che si occupa di solito di importanti temi di politica estera ed economica, pubblica un articolo di Neil Gershenfeld dal titolo assai significativo. Come costruire praticamente tutto, la rivoluzione della produzione digitale. Ed è proprio quello che avviene. I settori in cui prima solo timidamente e poi in modo sempre più massiccio la stampa 3D interviene sono infiniti. Purtroppo essa è associata spesso alla produzione di armi, ma altri campi ne hanno beneficiato. L'esplorazione spaziale, la medicina, vasi sanguigni sono già utilizzati in alcuni ospedali americani. In ortodonzia, in paleontologia per la ricostruzione di parti danneggiate dei reperti, in tribunale per la ricostruzione di prove andate perdute, andate danneggiate, nell'arte, nella colata dei metalli e in molte altre situazioni, compresa quella che adesso ci interessa di più, l'architettura e, molto più semplicemente, l'edilizia. Ad Amsterdam si sta costruendo un palazzo grazie ad una stampante 3D, un palazzo molto grande, non una casetta da cani. I blocchi vengono realizzati sul posto con evidenti vantaggi di costi, un terzo in meno, e poi di inquinamento e di traffico ridotti. Nel caso specifico si usa una bioplastica riciclabile al 100%, eliminando praticamente la produzione di rifiuti. Un'altra meraviglia in edilizia sta avvenendo in Cina, dove i componenti non sono realizzati sul posto, ma vengono prestampati in fabbrica e poi montati sul posto. È un approccio diverso, con altri tipi di vantaggio. Qui il fattore determinante è il tempo. Pensate, in un giorno solo la Winsung Decoration Design Engineering ha dichiarato di aver completato 10 abitazioni con un costo di circa $5,000 l'una, da non credere. Restiamo ancora nell'ambito dell'edilizia, perché le novità qui sono davvero tantissime e stanno piano piano diffondendosi dalla pura e semplice sperimentazione all'applicazione generalizzata. Parliamo allora del DIRT, Doing It Right This Time, che significa facciamolo bene questa volta. Un sistema che fa della standardizzazione e della modularità l'arma vincente. Insomma, l'appartamento o l'ufficio come una cucina componibile che si possa adattare ad eventuali nuove esigenze senza buttare niente e recuperando praticamente tutto. L'edilizia è stata forse il primo bersaglio della razionalizzazione dei consumi. Negli anni '80 il Parlamento tedesco, messe da parte le beghe di partito, varava un progetto nazionale per incentivare energia rinnovabile ed efficienza che hanno portato oggi a risultati straordinari nella costruzione delle nuove abitazioni, riducendo in 30 anni i consumi domestici per il riscaldamento dell'80%. Questo non significa solo risparmio economico, ma anche un impatto molto meno grave sull'ambiente, meno gas serra, meno polveri sottili in atmosfera. Anche la ristrutturazione degli edifici già costruiti ha una importanza cruciale. Le soluzioni proposte rendono minime le perdite di calore e quindi la necessità anche di climatizzatori d'estate. In Olanda questi processi hanno permesso in 3 anni, soltanto in 3 anni, di ridurre del 40% i costi energetici e di tagliare il 70% delle richieste di climatizzazione, il resto è stato coperto con energie rinnovabili. E poi ci sono soluzioni più, come possiamo dire, più legate alla necessità di proteggersi dagli effetti dei cambiamenti climatici. Le grandi e frequenti ondate di calore hanno indotto l'amministrazione di Chicago, oltre che a piantare 1 milione di alberi lungo le loro strade, ma a trasformare 6.000 tetti di abitazioni in aree verdi. Quello che ne segue è una riduzione della temperatura delle coperture, delle coperture tradizionali anche di 30 gradi, ma significa anche assorbimento di acqua da parte di queste piante che si trovano sui tetti nelle piogge improvvise e assorbimento di anidride carbonica dall'atmosfera. A Toronto, in Canada, hanno calcolato che se la metà dei loro palazzi fossero coperti da tetti con vegetazione irrigata, la temperatura della città si abbasserebbe di circa 2 gradi Celsius e di poco meno di 1 grado se l'irrigazione non ci fosse. È chiaro che l'innovazione costa. Abbiamo visto quella in campo edile, ma vale un po' per tutti i settori. È però altrettanto chiaro che la produzione allargata delle novità non potrà che far abbassare i costi e quindi i prezzi sul mercato. È quello, ad esempio, che è avvenuto con i pannelli fotovoltaici, che fino a non moltissimi anni fa costavano una fortuna e adesso sono nelle possibilità di fasce sempre più larghe di cittadini. Ci sono molti che di fronte a questi discorsi vanno a cercare il pelo nell'uovo: la morte degli uccelli migratori con le pale eoliche, lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici, i costi della conversione verso una casa passiva e così via. Sono tutti discorsi sensati e vanno presi in considerazione e le cause vanno rimosse, ma occorre anche avere il senso delle proporzioni e fare dei confronti. Fanno più danni le pale eoliche in mezzo al mare o una centrale a carbone in mezzo ad un parco naturale? Sono peggio le installazioni fotovoltaiche o le centrali nucleari? Il fatto è che in questo momento le possibilità di scelta sono pochissime. Se continuiamo così, sappiamo perfettamente dove andremo a finire e non sarà una bella cosa. Il cambiamento è indispensabile, lo dicono tutti i protocolli, tutte le normative in tema ambientale, ma soprattutto lo dice il buonsenso, che raramente sbaglia.
Talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. Like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. After a while, you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you? So many
have told her. But night after night, you're willing to hold her, just hold her. Tears on your shoulder. There's talk on the street, it's there to remind you. Doesn't really matter which side you're on. You're walking away and they're talking behind you.
They will never forget you till somebody new comes along. Where you've been lately? There's a new kid in town. Everybody loves you.
New Kid in Town, gli Eagles. Ci sono altri campi nei quali le tecnologie stanno facendo passi in avanti enormi. Mi sono già espresso sui rischi dell'uso della tecnologia e vorrei venisse tenuto presente. Considerate dunque questa parte della trasmissione una semplice ricerca sullo stato dell'arte, senza enfatizzarla, ma anche senza denigrarla. La ricerca ha portato alla luce nuovi straordinari materiali. Tra questi, due parole merita il grafene, ricavato dal carbonio. La scoperta è piuttosto recente ed è dovuta a due fisici dell'Università di Manchester, Game e Novoselov, che hanno ricevuto nel 2010 il Nobel per la fisica proprio per queste ricerche. Le proprietà del grafene sono, a dir poco, eccezionali. Conducibilità elettrica come non si era mai vista, durezza pari a quella del diamante, 100 volte più resistente dell'acciaio, ma malleabile e trasparente, tanto da poter essere spalmato, non so se il termine è corretto ma è per capirci meglio, su un wafer di silicio per la costruzione di pannelli fotovoltaici. Il rendimento di quei pannelli con il grafene è molto aumentato. Non solo, ma in Corea si è cominciato a costruire dei capacitori con il grafene. Come sapete, uno dei grandi problemi dell'energia solare è quello dell'accumulo per poterla poi utilizzare quando il sole non c'è. Bene, quei capacitori hanno, cioè quei contenitori di energia per capirci, hanno le stesse capacità di accumulo delle batterie agli ioni di litio, ma si caricano in pochi secondi. Usando poi dei cilindri di grafene sono state create strutture particolari chiamate fullereni, con le quali si sono ottenuti i nanotubi di carbonio dalle straordinarie proprietà elettriche perché, a seconda di come vengono realizzati, possono comportarsi come i metalli, cioè come il rame per esempio, oppure come dei semiconduttori. La ricerca dunque ha puntato in questa direzione. Una di tali ricerche viene eseguita in Giappone, dove si stanno sperimentando sorgenti luminose che, proprio grazie ai nanotubi di carbonio, presentano bassissimi consumi e luminosità 100 volte superiore a quella dei LED. Detto delle meraviglie di questi materiali, occorre tuttavia avvertire che sono in corso approfondite verifiche sulla possibile tossicità del grafene. Si lavora in tal senso in particolare alla prestigiosa università privata Brown di Providence in Rhode Island, negli Stati Uniti. Questo fatto è importante e mostra tutta la differenza rispetto all'uso di sostanze altamente tossiche o pericolose che la società dei consumi ha continuamente immesso sul mercato senza alcuna preventiva prova di tossicità o quantomeno senza darne alcuna notizia ai consumatori. Oggi i controlli per fortuna ci sono e, soprattutto grazie alla rete, è possibile venirne a conoscenza. Usando, voglio sottolinearlo, la rivoluzione tecnologica che più ha cambiato le nostre abitudini, i mercati, la produzione, la nostra vita negli ultimi secoli, cioè quella dell'informatica. Un altro settore che ci dà parecchi grattacapi dal punto di vista ambientale è quello della mobilità. Si calcola che almeno un quarto dei gas serra derivi dai motori delle automobili. È vero che negli ultimi anni nuove e sempre più severe leggi antinquinamento hanno costretto le case automobilistiche a puntare su automobili più gentili verso l'ambiente, ma la strada da percorrere è ancora lunga e implica tra l'altro anche l'abitudine da parte nostra a rinunciare all'auto a favore di un altro tipo di trasporto, o quelli pubblici o quelli senza motore a scoppio, la bicicletta per esempio. I dati che si possono osservare sono tuttavia molto interessanti. Negli anni passati, diciamo fino agli anni 80 o 90, avere l'automobile era un simbolo, rappresentava l'ingresso nella società dei grandi, per i ragazzi, e la prima preoccupazione dei giovani raggiunta l'età prevista era quella di prendere la patente di guida. Ora sembra proprio che le cose stiano cambiando, se è vero che negli Stati Uniti si è passati dall'86% di patentati giovani ad appena il 61% del 2010. Anche il numero di automobili complessive sta diminuendo di almeno un 10% negli ultimi 10 anni nei paesi industrializzati. Il nostro paese è un'eccezione, come per tante altre cose. Ci sono 60 automobili ogni 100 abitanti, 10 in più dei nostri partner europei, Francia e Germania, e abbondantemente superiore alla media continentale. Detto questo, però, passiamo alle tecnologie che si stanno elaborando a proposito di mobilità. Ci sono 3 filoni che meritano di essere considerati. Il primo è quello delle automobili a motore elettrico. Oggi la produzione di energia da fonti rinnovabili è talmente estesa da eliminare il sospetto che per far andare le automobili ad elettricità bisogna costruire una nuova centrale a carbone o addirittura una nuova centrale nucleare. Certo, i prezzi sono ancora alti, ma vale il discorso già fatto sull'avanzamento tecnologico. Bisogna guardare avanti. Fermarsi perché oggi le auto elettriche costano troppo sarebbe davvero stupido. Sarebbe come aver rinunciato a sviluppare i pannelli fotovoltaici quando servivano 30.000 euro per metterli sul tetto di una casa. Oggi ne bastano 5.000 e nel mondo l'energia prodotta dalle fonti rinnovabili ha ormai superato quella prodotta da fonti fossili. Nuove case automobilistiche sono spuntate. Voglio ricordare la Tesla, un nome evidentemente non scelto a caso da parte del suo proprietario, il sudafricano Elon Musk, l'inventore tra l'altro di PayPal. Un'automobile elettrica, quella della Tesla, dalle prestazioni super, che sta spopolando tra i ricconi degli Stati americani. Costa circa $130.000, ma ha rivoluzionato il concetto stesso di mobilità elettrica. La ricarica infatti è rapidissima, per una autonomia ulteriore di 300 km servono soltanto 20 minuti. Dal 2016 sarà disponibile una versione per la classe media a prezzi competitivi con le berline di medie dimensioni con motore a scoppio. Altre case automobilistiche stanno vendendo molto bene, tra queste la Nissan, che ha invaso il mercato, soprattutto statunitense, con le sue automobili a batteria. In questo senso, le affermazioni di Marchionne fanno un po' storcere il naso quando dice che lui non fa 500 elettriche perché ogni macchina gli fa perdere 10.000 euro. Ma la novità più ricordo di Striscio, proprio come ciliegina sulla torta, che uno degli uomini più ricchi della Cina, il più ricco nel 2009, Wang Chanfu, produce per l'appunto auto elettriche. Ma la novità più entusiasmante che riguarderà la mobilità del futuro sarà quella che l'automobile non avrà alcun bisogno di guidatore. Si chiama driverless car, appunto auto senza guida. Si muoveranno manovrate da computer oppure da telecamere collegate ad enormi archivi di dati che regoleranno il traffico in modo che diventi impossibile, o quasi, causare incidenti per imperizia del pilota. A chi storce il naso nell'affidare la guida alle macchine, cioè ai computer, voglio ricordare che già oggi gran parte della nostra vita è gestita da automi. Pensiamo ai conti bancari, alle multe prese a causa di occhi indiscreti come le telecamere che registrano il nostro passaggio e, molto più semplicemente, al funzionamento dei semafori che sono tutti dipendenti da un software installato in appositi computer. Insomma, noi in questo mondo automatizzato ci viviamo già, solo che siamo agli albori, all'inizio. I cittadini della Terra che vivranno nel 2050 guarderanno a questi nostri timori come gli uomini dell'Ottocento guardavano con timore alla lampadina elettrica o alle prime automobili, dicendo: dove diavolo sono i cavalli? Che mondo! Chissà dove andremo a finire. E però mi rendo conto di averla detta grossa. Allora, per rassicurare tutti, ricordo che ci sono due cittadine, una in Michigan, Stati Uniti, Ann Arbor, 120.000 abitanti, e l'altra in Inghilterra, Milton Keynes, 250.000 abitanti, che hanno in comune proprio l'esperimentazione sulle driverless car. In queste città sono state destinate aree per far correre automobili senza guida e vedere che cosa succede. Ad Ann Arbor 12 ettari sono stati attrezzati con percorsi cittadini di 6,5 km ciascuno. Saranno percorsi da 2.000 auto senza guida per 8 anni. Una cosa simile avviene in Gran Bretagna, usando però il metodo alternativo, che è anche meno costoso. Solo alla fine di queste sperimentazioni si avranno dati certi su cui ragionare. Certo è che se gli incidenti, come sembra, saranno minori, anche il peso dell'automobile potrà essere più basso e i motori saranno allora tutti quanti elettrici.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?
Well, we
Questi erano gli U2 con One. Bene, rimanendo in tema di mobilità, ci sono altri punti da sottolineare. Il primo riguarda l'organizzazione della mobilità, come si sta evolvendo. Lo fa lentamente, quasi senza che ce ne accorgiamo, però lo fa. Oggi il car sharing, cioè la condivisione delle automobili nelle città, sta diventando un dato di fatto. Perfino a Padova esistono automobili da noleggiare con questo sistema. Basta iscriversi alla società che fornisce il servizio e si può così utilizzare queste automobili per i propri spostamenti. I costi dipendono dal percorso e dal tempo di utilizzo. Funziona un po' come per il bike sharing, cioè la condivisione delle biciclette, solo che in questo caso, almeno a Padova, la prima mezz'ora è gratuita ed è quello che serve, che ne so io, per andare in ufficio, alla posta, a comprare il pane e via discorrendo. Ci sono però anche aziende non proprio piccolissime che offrono lo stesso tipo di servizio. Quelle più grosse sono all'estero, per esempio negli Stati Uniti, dove la Zipcar ha 900.000 soci e il numero è in aumento. Oppure c'è la Svizzera Mobility, che ha più di 120.000 utenti e un utile netto di 1,3 milioni di euro nel 2013, avendo creato, entro il 2013, 186 posti di lavoro. Nel 2014 i clienti del car sharing nel mondo erano 5 milioni. C'è anche una nuova forma di condivisione dell'auto, il cosiddetto free floating. Le auto si possono trovare ovunque nei parcheggi pubblici e non solo in luoghi predisposti. Con uno smartphone si cerca dove si trova il mezzo più vicino e lo si prenota. Per spostamenti brevi è l'ideale. L'azienda Daimler è partita 5 anni fa. Oggi ha 850.000 utenti, dispone di quasi 12.000 automobili, di cui 125 elettrici. I dati sono del settembre 2014. Tutti questi cambiamenti sono legati ad una visione futuristica della società che non potrà mai e poi mai essere uguale a quella odierna. C'è anche la spinta di leggi anti-inquinamento e contro i cambiamenti climatici a farci muovere in questa direzione. Sia come sia, sarà certo meglio vivere in una società rispettosa dell'ambiente che in una che ha fatto e fa di tutto per distruggerlo. L'ultima questione sulla mobilità riguarda i combustibili che vanno sostituiti al più presto. Niente più gas, gasolio o benzina, usiamo i combustibili provenienti dalle piante, il mais, la soia, la canna da zucchero e così via, hanno avuto negli ultimi anni impieghi diversi da quelli tradizionali. Qual è il vero problema? È che in questo modo risolviamo sì una parte dei fastidi dei paesi ricchi, ma togliamo sostentamento ai paesi poveri, dove il mais deve servire per fare polenta e certo non per far andare il motore di una Chevrolet. Così, se dal 2003 al 2011 c'è stata una crescita molto forte di produzione di biocombustibili, negli anni seguenti si è avuto uno stallo dovuto proprio a queste lamentele di cui sto parlando. Ma c'è dell'altro. In questi ultimi anni si stanno sviluppando altri biocombustibili, cosiddetti di seconda generazione. Qui non vengono più usati i prodotti agricoli, ma la cellulosa, l'emicellulosa, la lignina, tutte sostanze che si trovano tra gli scarti della lavorazione del legno e nello stesso legno gestibile in modo assai meno drammatico dei cereali. La fase in cui siamo è ancora di sperimentazione e verifica, da cui il rallentamento appena detto. Anche l'Italia sta lavorando molto bene in questo settore. A Crescentino, in provincia di Vercelli, il gruppo Mossi Ghisolfi ha aperto un'azienda che converte masse legnose non alimentari in 50 milioni di litri di biocombustibile l'anno. Altri impianti verranno aperti in Sardegna, Sicilia e Puglia e anche all'estero. L'impatto è importante sia dal punto di vista climatico, poiché la CO2 emessa è la stessa immagazzinata dalla pianta, ma anche occupazionale. Le stime parlano di 25.000 posti di lavoro in Italia entro il 2020. Ma non finisce qui, perché si è già al lavoro per biocombustibili ancora più sofisticati, chiamati di terza e di quarta generazione. Si stanno usando microalghe e così non ci sarà bisogno di alcun terreno agricolo da sfruttare. Qualcuno si sarà forse spaventato perché sto prospettando un futuro che sarà ipertecnologico, ma credo di aver già più volte sottolineato la preoccupazione che possiamo racchiudere nella domanda: chi gestirà la trasformazione? Saranno buoni o cattivi? Ci sarà un'altra società dei consumi, solo che le merci saranno differenti? Io non ho risposte a queste domande. Quello che so è che il ruolo dei cittadini resterà centrale e se la popolazione, meglio, se la maggior parte della popolazione sarà come quella attuale, acritica, impreparata, pronta a rincorrere chi grida più forte o chi racconta le proprie bugie nel modo più convincente, beh, allora non cambierà molto. Bisogna che ogni generazione tenga gli occhi e le orecchie ben aperte e sia pronta a gettarsi nella mischia quando serve. Accadrà quello che è avvenuto in tutte le rivoluzioni. I cambiamenti saranno progressivi, certo non da un giorno all'altro. Ce ne accorgeremo solo guardando indietro abbastanza lontano. Alcune professioni spariranno o saranno ridimensionate, altre nuove nasceranno e offriranno lavoro ai giovani se nel frattempo una società saggia e attenta li avrà preparati. Provate a guardarvi indietro. Quanti ciabattini conoscete di persona? Quanti negozi di informatica c'erano 25 anni fa nelle vostre città? E oggi? Chi invece ha condotto una rivoluzione che con le multinazionali nulla ha a che vedere e ha usato la più straordinaria tecnologia mai apparsa sulla Terra è stato Gunther Pauli, belga, autore del libro Blue Economy, di cui vi ho parlato a lungo nell'ultima puntata. Un tema dunque sul quale non intervengo più. Lasciatemi dire però che la Blue Economy, con le sue straordinarie invenzioni, non può essere semplicemente messa da parte come visionaria. Milioni di cittadini in ogni parte del mondo, soprattutto in quello povero ma non solo, seguono l'indicazione dell'associazione Zeri. Serve loro per sopravvivere senza le risorse dei paesi ricchi, sfruttando quello che gli ecosistemi mettono a disposizione ed è tantissima roba che fino ad oggi abbiamo buttato come immondizia. Non solo, un gran numero di aziende ha seguito i consigli di Pauli. In molti casi sembrava un azzardo, una strada pazzesca e pertanto poco saggia. Ma oggi quelle aziende producono merci, guadagnano soldi, creano lavoro. Non è questo quello che vogliamo tutti? Perché allora nessuno parla di queste opportunità?
I see trees that are green, red roses. I watch them bloom for me and you, and I think myself, what a wonderful world. I hear babies cry, watch them grow, and they'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, oh, what a wonderful world. So pretty in the sky are also on the faces of the people. faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? But they're really saying, I love you. I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me.
Meravigliose, What a Wonderful World, una canzone che tutti ricorderanno, cantata dal grande Satchmo, ma qui interpretata da un'altra cantante grandissima e sfortunata, Eva Cassidy, che un tumore ci ha portato via giovanissima, purtroppo, grande, grande cantante. In tutti questi discorsi che ho fatto fino ad adesso è rimasta un po' in secondo piano la questione delle rinnovabili, che restano la prima scelta insieme all'efficienza per una rivoluzione nei consumi energetici e quindi nei processi di produzione. Fino a non moltissimi anni fa i soloni dell'energia dicevano che le rinnovabili non avrebbero mai e poi mai potuto produrre più di qualche per cento del necessario. Vediamo un po' com'è andata. Oggi possiamo calcolare che nel mondo ci siano circa 7 milioni di persone occupate nelle varie filiere rinnovabili. Il solo fotovoltaico ne occupa quasi 2 milioni e mezzo, 1000 volte più di 10 anni fa. Oggi nel mondo il 19% dei consumi totali, attenzione non solo elettrici, complessivi, è soddisfatto da rinnovabili. I dati sono del 2012, o solo questi a livello mondiale, con prevalenza delle biomasse nei paesi in via di sviluppo. Se poi parliamo solo di energia elettrica, il balzo in avanti è davvero impressionante, tanto che nel 2013 quasi il 60% dell'elettricità mondiale derivava da fonti rinnovabili. Quella da fonti fossili è passata dal 2001 al 2013 dall'80% al 40%, si è dimezzata. I dati sono buoni o molto buoni anche per i paesi in cui è forte la presenza del potere fossile, di multinazionali o di governi assoggettati all'industria tradizionale come il nostro, dove ormai il 40% dell'elettricità è verde. In Spagna sono arrivati al 43%, in Portogallo al 62%. E anche fuori Europa non si scherza. Se escludiamo l'idroelettrico tradizionale, quello delle dighe per capirci, al primo posto c'è la Cina, seguita dagli Stati Uniti e dalla Germania. L'Italia non è messa male, con una potenza solare che corrisponde a 5 grandi centrali tradizionali. Questo sviluppo è avvenuto negli ultimi anni per molti motivi. Svincolarsi da domini nella fornitura di combustibili fossili, il gas russo, il petrolio arabo, il carbone che arriva dalle varie estremità del mondo, ma anche l'esigenza di sopperire ai prezzi crescenti del petrolio e del gas e non ultima la crisi economica e la crisi ambientale che abbiamo davanti. Varie organizzazioni di orientamenti completamente diversi come la IEA, cioè l'Agenzia Internazionale dell'Energia che è stata creata nel 1974 dall'OCSE e Greenpeace, avevano fatto 15 anni fa previsioni poco ottimistiche per il futuro delle rinnovabili. Oggi la situazione è cambiata. Qualche mese fa la stessa IEA ha riconosciuto che il solare, il fotovoltaico e quello a concentrazione, sarà il primo produttore di energia elettrica entro il 2040. E poi c'è la questione del prezzo. Il costo dell'elettricità prodotta da impianti rinnovabili è scesa con una rapidità molto grande. Dal 2009 al 2014 l'elettricità fotovoltaica, passatemi questa semplificazione di linguaggio, costa 4,5 volte di meno, mentre quella eolica poco meno della metà. Questo andamento è presente ovunque nel mondo dove leggi e mercati non siano succubi delle grandi società dell'energia. Alcune multinazionali hanno anche cercato di inserirsi nella produzione dei moduli solari, ma con risultati talmente scarsi da rinunciarvi quasi subito. È accaduto ad aziende importanti come Exxon, BP, Shell, Mobil, Total e anche ad Eni. In realtà i produttori delle nuove frontiere energetiche sono aziende nuove, molto agili, in modo da potersi adattare facilmente ai cambiamenti molto rapidi e costanti delle tecnologie. Il centro del mondo di questo tipo di produzione è l'Asia, dove si concentra l'80% della produzione. 7 delle prime 10 società produttrici di moduli fotovoltaici sono cinesi. L'eolico presenta situazioni molto diversificate, anche se ci sono aziende nuove, danesi e cinesi all'avanguardia. Il contributo e l'intervento di grandi gruppi come per esempio Siemens e General Electric è stato ed è ancora molto importante. Tutto quello di cui ho parlato oggi è importante. Se leggiamo i siti che si occupano di ambiente, scopriamo spessissimo nuove proposte per combattere i cambiamenti climatici e la crisi derivata dall'uso sfrenato di risorse alla base della società dei consumi. Ci sono due aspetti che gli ecoscettici impugnano oggi. Il primo è il fatto che l'aumento di temperatura media del pianeta ha rallentato negli anni 2000. I valori sono questi. Negli anni 80 e 90 l'aumento è stato di circa 0,18 gradi per decennio. Dopo è sceso a 0,12 gradi per decennio, con una diminuzione di circa il 30%. Anche se magari lo sembra, questa non è affatto una buona notizia. Le pubblicazioni di Ramsdorf e di altri sul The Guardian ricordano che dal 2000 sono state immesse enormi quantità di inquinanti convenzionali in atmosfera, 2/3 dei quali derivano dalla combustione del carbone. Questa combustione produce un insieme di polveri sottili, una specie di aerosol, che ha nei confronti della temperatura un effetto opposto all'anidride carbonica, da cui un aumento meno marcato della temperatura. Ora, è ovvio che non possiamo considerare positivamente la presenza delle polveri sottili che uccidono quasi 500.000 di persone l'anno nella sola Europa. Un secondo motivo riguarda mari e oceani. Negli ultimi 20 anni, i venti dell'Oceano Pacifico e più recentemente anche dell'Atlantico hanno aumentato la loro intensità, contribuendo a trasferire negli strati più profondi grandi quantità di calore. Per contro, masse di acqua fredda sono risalite in superficie e ciò ha determinato ovviamente un abbassamento della temperatura. Il problema è che quelle masse calde sono là e quando cambierà la condizione dei venti emergeranno, producendo un rapido aumento della temperatura. Insomma, è come se avessimo nascosto lo sporco della stanza sotto il tappeto e dicessimo che quell'ambiente è perfettamente pulito. Ci sono anche altre cause più naturali, come un rallentamento della radiazione solare che dopo il 2000 è calata, le oscillazioni del Niño, una situazione climatica variabile negli anni che può determinare siccità o inondazione a seconda dei casi. Nonostante questo rallentamento della crescita di temperatura, il decennio trascorso è stato il più caldo di sempre, da quando esistono le misure di temperatura, cioè dal 1850 circa, e il 2014 è stato l'anno record. Un altro aspetto riguarda il prezzo del petrolio, che dalla metà del 2014 è calato vistosamente, di circa il 50% in 6 mesi. Ora, questo non è normale, dicono, perché se davvero le riserve stanno per esaurirsi mentre la richiesta aumenta, i prezzi dovrebbero aumentare, non diminuire. Secondo gli esperti si tratta di una mossa dell'Arabia Saudita, che può permettersi variazioni anche consistenti di prezzo senza subire danni eccessivi. E questo viene fatto per mettere con le spalle al muro i concorrenti come il Venezuela, la Russia, l'Iran, ma soprattutto gli Stati Uniti, che pescano risorse nuove, come abbiamo visto oggi, grazie allo shale oil, al petrolio e al gas ricavato dalle rocce scistiche. Chiudo qui, anche se molti altri aspetti della società del futuro sono ipotizzabili e a volte auspicabili. Primi fra tutti, la necessità di trasformare il nostro modello produttivo da lineare a circolare, limitando al massimo gli sprechi, la costruzione di smart city, di città intelligenti in cui tutti i principi, i criteri e parte della tecnologia verranno applicati. E poi la tecnologia più banale, più immediata, i tappeti piezoelettrici negli aeroporti che alimentano l'illuminazione grazie al calpestio dei passeggeri. Cito tra le varie questioni quella di una ragazzina 17enne statunitense che ha inventato un sistema per ricaricare il cellulare grazie al calore della tazza di caffè che sta bevendo. Io so che sembrano sciocchezze, ma è da questo spirito che arrivano le residue speranze di un mondo ancora vivibile nei prossimi decenni. E poi ci sono i risultati raggiunti da alcune nazioni, come ad esempio la Danimarca, e per restare a casa nostra, da una miriade di comuni e di aziende che si stanno muovendo molto rapidamente verso una società verde o blu, fate voi, a seconda dei casi. Io spero che avremo occasione di tornare su questi argomenti in una prossima puntata di Non ci credo. Ascoltando il sassofono del francese Luc Bartoli nella sua nostalgia, io vi saluto. La puntata di Non ci credo del 9 maggio infatti termina qui. A seguire una replica di La Grande Guerra attraverso gli scritti, poi una replica della trasmissione Livingstone. Poco prima delle 8 sarà il turno di Alberto con Celentaneide e chiuderà la serata la trasmissione di intrattenimento e musica Io ci sono e tu. Vi ricordo ancora che questa sera a Cadoneghe ci sarà la rappresentazione teatrale ad entrata libera organizzata a sostegno di Radio Cooperativa. Vi aspettiamo alle 20.45 presso l'auditorium Ramin di via Rigotti 2, appunto a Cadoneghe. Vi ricordo anche che il 31 maggio ci sarà il pranzo e la festa di Radio Cooperativa, alla quale voglio invitarvi tutti. Noi ci risentiamo in diretta tra 15 giorni. Da Mario il solito abbraccio e un affettuoso saluto.